¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Quanto sono durate le tue due ultime relazioni?
Oh mamma Cristina, che domanda difficile. Si può dire in radio...
Più o meno di una notte?
Meno, assolutamente.
No, parlami di una relazione. Quanto è durata una relazione? Ma non è mica una domanda, stiamo parlando di relazioni, stiamo parlando di innamoramenti, mica di cose oscene. Un mese, un anno? Silenzio.
Devo mentire.
Menti?
Devo mentire.
Menti.
Ma un mese.
E a te?
Le ultime due?
Mm-hmm.
Una 2 anni e una 1 anno per stare proprio larghi.
E la tua ultima relazione quanto è durata?
Allora, la mia ultima relazione è durata direi 2-3 mesi.
E quella prima?
Quella prima è stata saltuaria, quindi che ne so, un po' di volte.
Bisogna essere veramente matti, quindi, per credere in una relazione e per sposarsi.
Noi due di questi felicemente matti li abbiamo intervistati.
Maggio del 2014 Fabio Tolomelli e Cristina Cavicchi si sono sposati. Chi ci ascolta da molto tempo ha sentito una trasmissione in cui noi festeggiavamo il loro fidanzamento, poi un'altra trasmissione un anno dopo dove festeggiavano un anno di matrimonio e adesso festeggiamo 4 anni di matrimonio. Prima dell'intervista che vogliamo fare, che vorremmo intitolare manutenzione della coppia, Cristina voleva leggere una premessa che avete scritto.
Non siamo qui per svelare i segreti per un'armoniosa vita di coppia, né per celebrare il nostro matrimonio come il migliore degli amori possibili, ma per festeggiare 4 anni di matrimonio e vita in comune senza aver mai litigato una volta. Questa sintonia non è imposta da una o all'altra, ma dalla comprensione reciproca dei problemi interiori e dal prendere coscienza dei propri errori, senza mai rifacciare nulla su cose dette o fatte. Questo perché con garbo ci si dice tutto quello che si pensa, magari cercando di scegliere il momento opportuno per farlo, quindi rispettare i tempi e i modi dell'altro.
In questa premessa voi dite che non avete mai litigato una volta. Come fate a risolvere le questioni quando non siete d'accordo?
Delle volte basta guardarsi negli occhi un attimo e già si capisce quello che pensa l'altro. Dare soluzioni così in modo molto spontaneo e semplice alle questioni senza dover costruire edifici che magari non hanno senso.
E chi è che fa i lavori domestici? Chi è che lava i piatti?
Allora, ci siamo divisi i compiti. Io cerco di lavare i pavimenti e il bagno, lavo i piatti e faccio le lavatrici. Lui invece fa la spesa e fa da mangiare, ed è anche molto bravo.
Come avete fatto a dividervi i compiti?
È stata un'evoluzione naturale.
Sì, esatto.
Nel senso che si è andati un po' per prove d'errore. Siccome me la cavo un po' meglio sulle pentole, ho preso, tra virgolette, questo impegno, che non è un impegno, anche perché mi piace molto.
Had your body, knowing that everybody ain't real.
A me capita di arrivare a casa magari dopo una giornata particolarmente impegnativa al lavoro e di non aver voglia di parlare o comunque di dover per forza condividere qualcosa, che sia la cena oppure discutere su chi porta giù la spazzatura. Ecco, in quei casi come fate?
Ma noi un po' ci capiamo se è una giornata sì o no, ci capiamo e ci comportiamo di conseguenza, magari andiamo un po' via distanti finché non ci passa, insomma.
Io personalmente non ho mai avuto rabbia nei suoi confronti. Io cerco molto di mettermi nei suoi panni, per cui cerco un po' anche di darle le risposte che lei si aspetta.
A me viene in mente le volte che mi arrabbio di più è quando penso che l'altra persona non è abbastanza attento alle mie esigenze. Evidentemente voi non vi sentite mai poco rispettati o poco...
No, ad esempio i programmi televisivi sono un po' agli opposti, nel senso che a lei piacciono talk show... Tipo
sì.
Amici, cose
così. Amici, tipo Uomini e Donne, che lui non sopporta.
E allora lì come fate?
Abbiamo più televisore, no, scherzi a parte. No, io sapendo questa sua passione forte per questo tipo di trasmissioni gliele lascio vedere quasi sempre, a meno che proprio non ci sia una tappa del Giro d'Italia o qualcosa legato al ciclismo, a quel punto lei capisce che la mia passione è quella e dice guardati pure quello.
Leggendo la premessa che avevate scritto, la cosa che mi ha colpito è quando hai detto che è importante parlare delle cose che non vanno con garbo, che mi sembra una bellissima cosa da dire, perché la cosa che fa più male quando si parla, si discute, sono i toni. I bambini, gli animali non reagiscono alla parola, reagiscono al tono. Io posso dire al mio gatto, vieni qua che t'ammazzo, vieni qua che adesso faccio le frittelline di te. E lui arriva perché reagisce a un tono carino, dolce. E credo che questa cosa qua sia il segno del fatto che una persona non vuole ferire l'altra.
Lui ti, se ho fatto una mancanza, dice, Cri tesoro, non fare qua, non fare questo, non fare quello.
E il Cri tesoro cancella già
esatto.
Il...
Esatto.
Qual è la difficoltà più grossa che avete incontrato in questi 4 anni?
Le voci, purtroppo rovinano tutto.
Sì, lei le chiama voci, sono voci interiori.
Certo,
sono...
certo. E quando dici che rovinano tutto, cosa vuoi dire?
Mi minacciano, mi dicono vedrai cosa ti succede, così rovinano un po' tutto. Diciamo che se non ci fossero sarebbe molto meglio.
Tu le avevi anche prima e da questo punto di vista il matrimonio ti aiuta? Avere vicino...
Sì, sì, mi aiuta. Le sento lo stesso ma diminuiscono, sono diverse, sono meno aggressive.
Fabio, e a te il matrimonio in cosa ti ha aiutato?
A crescere. Cioè, prima di conoscere Cristina ero sempre uguale a me stesso e ne soffrivo un po' perché dicevo qui la vita non cambia. Da quando vivo con Cristina è aumentato molto il mio senso di responsabilità, anche perché adesso non devo pensare solo per me, ma devo pensare a noi.
È stato difficile prendere questa decisione di sposarvi? Perché io mi ricordo che quando siete venuti la prima volta voi mi parlavate di dubbi, di difficoltà intorno, di persone che forse non ci credevano fino in fondo.
Sì, sì,
sì, è vero, è vero.
Non ci credevano.
E le persone che non ci credevano, cosa vi dicono adesso?
Sono riappacificate. Anche mia mamma la vedo più tranquilla nei suoi confronti.
Ci vuole coraggio però, per fare un matrimonio, o no?
Ma secondo me c'è quella sana inconsapevolezza che forse un po' aiuta anche. Cioè è una cosa abbastanza naturale, dico, ma io sto bene, per cui è stata una cosa molto spontanea.
Visto che siete venuti qui dopo 4 anni, che istruzioni per l'uso dareste a una coppia di neosposi?
Allora, di fare il passo quando si è sicuri di quello che si prova. Non voler vedere nella persona in cui si sposa una cosa che si ha idealizzato, ma deve essere più una cosa naturale. Se uno si sente bene con una data persona, sotto tutti i profili, secondo me si può sposare. Se uno ha anche qualche dubbio, alla fine può incrinare il rapporto.
E volevo sapere quali erano le paure più grandi che avevate prima del matrimonio.
Io non sapevo fare niente, ma niente, e avevo paura di farla arrabbiare. Invece devo dire che è tranquillissimo, non mi mette fretta, non mi obbliga a far niente.
Ma io sono sempre stato un po' temerario, per cui di paure ne ho magari su altri aspetti della vita. Sia io che Cristina abbiamo avuto 2 figure paterne che erano piuttosto aggressive. Mio padre mi voleva un gran bene a modo suo, però diciamo che l'aggressività forse è una paura che ho vissuto e non voglio trasmetterla a Cristina.
In che modo la sofferenza psichica e il vostro matrimonio in qualche modo hanno trovato un accordo? Cioè, di solito non è detto che chi soffre abbia lo spazio per accogliere un'altra persona, per volerle bene, per avere rispetto, perché è molto preso dalla propria sofferenza. Come ha condizionato o invece è stata condizionata dal vostro amore?
Ma allora, diciamo che dei due il più grave sono io come malattia, e Cristina è stato un punto di equilibrio per me, perché quando stavo così male dormivo gran parte della giornata, e nella parte della giornata in cui non dormivo non avevo la forza, l'entusiasmo, l'energia per poter tenere dietro alla casa, ad esempio. Per cui sapere che c'era Cristina lì di fianco, che mi sostituiva in attività che io avrei fatto molta fatica a fare, è stato il profilo proprio materiale davvero molto importante. Poi c'è anche il discorso affettivo, per cui anche nei momenti neri mi sono sempre sentito amato e quindi non più solo.
Fate con me questo piccolo gioco. Chiudete gli occhi e poi prima Cristina e poi Fabio mi dite che cosa vedete in una fotografia di voi tra 20 anni. Come siete e cosa state facendo?
tranquilli, rilassati, seduti su uno sdraio davanti a un bel giardino a parlare di noi.
Fabio, che foto hai visto tu?
Tenerci per mano come da subito, magari con una zanetta al braccio per...
La zanetta e il bastone per il chi bastone. Non è di Bologna.
Ah, giusto. Io un po' ricurvo, lei chiusa nelle spalle come sempre, mentre chiacchieriamo tranquillamente di quello che faremo, andare avanti.
È bellissima la vostra foto. Tra 20 anni verrete a Psicoradio, se noi ci ricorderemo ancora di qualcosa, se saremo certo. qua, eccetera, a raccontarci come state. Grazie a Fabio Tolomelli, grazie a Cristina Cavicchi e auguri per altri, non so quanti, 40, 50 anni.
Sì, speriamo.
Psicoradio. La radio della mente.
Adesso, dopo aver parlato di matrimonio e come mantenerlo in modo felice, cambiamo argomento. Come avrete sentito, nelle ultime puntate ci siamo occupati molto del Giappone. Abbiamo parlato del fenomeno degli hikikomori, degli spettacoli teatrali della Compagnia Arte e Salute in Giappone e del vivo interesse che c'è attualmente sulla legge Basaglia. Tanto per cambiare, anche oggi parleremo del paese del Sol Levante. Abbiamo chiesto ad una ragazza giapponese, che vive in Italia da diversi anni, quali sono le principali differenze che le sono balzate all'occhio tra Italia e Giappone?
E alla nostra giovane studentessa traduttrice io invece volevo chiedere due cose che ti hanno sorpreso. Quando sei venuta in Italia, conoscendo Bologna e la cultura italiana, che siamo così differenti dal Giappone, ma senza nessuna paura di offendere nessuno.
Allora, ogni volta che mi chiedono questa domanda, dico sempre che in Italia non si ascoltano. cioè, in Giappone si dice che una persona brava a parlare è una che ascolta agli altri. Però invece qui si parlano e non si ascoltano. Però una bella cosa che ho notato è che comunque la conversazione... Cioè funziona, la conversazione va avanti in qualche modo e quindi cioè, questa cosa mi ha colpito appena sono arrivata qui. E l'altra cosa che ho notato, soprattutto a Bologna, c'è una forte sentimento di comunità. Cioè Bologna è una città rossa, che vuol dire una città di comunisti, ma veramente rimane questa idea di aiutare la gente anche se non si conoscono. Cioè in Giappone.
Ah, davvero? Tu hai sentito questa solidarietà?
Esatto,
davvero?
Sì, io ho vissuto sempre a Tokyo. Se non si conoscono non si parlano. Invece qui a Bologna, per esempio, quando faccio un giro o qualcosa, mi è capitato molto spesso, tipo, non so, un tizio che mi chiede, non so, che ore sono, per esempio. Questo non succede almeno a Tokyo. Quando facevo un giro in centro, c'era un senza tetto che parlava con una commessa di un negozio di vestiti. Cioè questa scena mi ha colpito molto perché in Giappone io non avevo mai avuto un'idea di parlare con senza tetto. Cioè mia madre mi diceva sempre che non devi parlare con qualcuno che non conosci. E sono cresciuta così, quindi ovviamente non parlo.
Sai che una volta in Giappone io ero a Tokyo e avevo notato la gentilezza delle persone, no? Tutti molto gentili, molto cortesi. Poi andavo di corsa nella stazione per prendere un treno e sono caduta nelle scale. E le persone facevano finta di niente, mi passavano e mi giravano intorno. E io ci sono rimasta male perché qui di solito verrebbero a tirarmi su. Dopo invece un professore giapponese mi ha detto che non mi vengono ad aiutare per non invadere la mia sfera intima e non mi potrebbero toccare per aiutarmi. Ma è vera questa cosa o l'ha detto per consolarmi?
È verissimo. Non è che la gente è scortese. Cioè la gente si aiutano solo quando si chiedono. In Giappone c'è questa abitudine, questa cultura in cui ognuno fa solo...
Rimane nella propria sfera, esatto. In qualche modo.
Anche adesso mi sono resa conto che sono molto giapponese quando io cerco di non disturbare gli altri. Ma non solo io, cioè direi che quasi tutti i giapponesi pensano in questo modo. Invece qui si disturbano e si aiutano. Cioè, sì. Questa è una cosa bellissima.
C'è qualche cosa della cultura italiana che hai fatto fatica a capire? Che ci hai messo un po' di tempo a capire?
Appunto non si ascoltano.
È vero.
Poi ogni volta qui mi dicono che sono troppo riservata, però sono sempre cresciuta così, quindi anche adesso faccio fatica a provare a
uscire da questa riservatezza.
Esatto.
Una mia nipote è venuta a Tokyo a lavorare nello studio di un grande architetto e ha fatto un anno di stage lì. La cosa che l'ha colpita molto è che ancora i rapporti tra uomini e donne sul lavoro sono molto, come dire, difficili. Tu noti una differenza o è così secondo te anche in Italia, visto dagli occhi di fuori?
Il problema è che non ho visto proprio campo di lavoro qui.
Ma in generale?
In generale, sì, c'è assolutamente la differenza tra Italia e Giappone, anche se in Italia c'è disuguaglianza tra gli uomini e le donne, no? Però comunque secondo me le donne sono trattate peggio.
Dove?
In Giappone. Secondo me proprio idea, mentalità è più forte in Giappone, nel senso nella vita quotidiana, a lavoro o a casa.
Per esempio? Fammi un esempio.
Tipo, in Giappone c'è questa abitudine di andare a bere dopo lavoro.
Sì.
E lì si vede che le donne si devono comportare in un certo modo. Anche quando bevono a questo locale, devono seguire queste regole.
Cioè, hanno come dei comportamenti in qualche modo...
Devono essere femminili.
Certo.
Devono essere femminili, se no, comportando magari nel modo sbagliato, ha qualche influenza... sul lavoro, che in realtà non c'entra niente, no? C'è tutto collegato anche quando non lavorano.
Certo.
Avevo letto un po' di giorni fa, qualche settimana fa, questo articolo che un po' mi aveva lasciato perplessa, perché quando penso al Giappone penso appunto a persone molto gentili, molto cortesi, distanti, no? Che mantengono le distanze. Però avevo letto che nelle grandi città, nelle ore di punta, nei vagoni, soprattutto della metropolitana, le donne sono vittime tantissimo di molestie sessuali e che hanno creato dei vagoni apposta solo per le donne.
Sì, mi hanno detto tanti italiani che cioè, è vero che esiste questo tipo di carrozze,
sì.
Ed è vero, ma secondo me questo succede perché questo modo di tipo toccare le donne non è troppo violente. Cioè, in Italia ho visto tante volte che se gli uomini toccano così, in questo modo, le donne, in Giappone questo sarà visto come molesto. Quindi fin dall'inizio magari c'è questa differenza tra quanto sono vicini gli uomini e le donne.
Tu dici che qui in Italia sono...
Si toccano tanto
le persone tra di loro. Sì. Gli stessi gesti in Giappone potrebbero essere considerati come molestia.
Sì. Quindi meglio separare che... è più facile così.
Certo. Grazie.
Grazie mille.
Adesso vi vogliamo far sentire due poesie di Andrea Cirotti, un nostro psicoascoltatore che ci ha scritto, ci ha voluto fare un regalo e noi vogliamo condividere con voi i suoi versi. Andrea ha iniziato a scrivere quando si è ammalato e ha trovato nella poesia un modo per stare bene e per trasmettere quello che prova agli altri.
La prima poesia si intitola Vasaia. Grazie a te che ci hai permesso di uscire da quel muro di vergogna che ci rendeva invisibili al mondo. Con la tua rivoluzione hai fatto parlare bocche che prima erano state coperte da un nastro adesivo con su scritto pericolosi. Grazie a te oggi respiriamo l'aria che non odora più di indifferenza.
La seconda poesia si intitola Schizofrenia, medicine e matrimonio. Quelle confezioni che vedo davanti a me servono a placare la mia schizofrenia, come a tenere buono un animale in gabbia. Tutte le volte che nascondevo i sintomi della mia malattia, risparmiavo una lacrima sul viso di mia madre. Ora la schizofrenia è diventata la mia compagna di vita non gradita, non amata. Me la porterò sempre con me. È stato un matrimonio forzato dove io ho detto sì. E il prete che ci ha uniti era una persona chiamata Destino.
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito